Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, dicevo, festa grande questa del Corpus Domini, che ha la caratteristica particolare anche di quella processione che ci portiamo nel cuore, soprattutto quando è vissuta in luoghi di fede, nei piccoli paesi. Ad esempio, io ho tanto nel cuore una processione del Corpus Domini che mi lasciò veramente stupito, anche in positivo, perché vidi quanto lavoro avevano fatto con i petali questa gente, proprio con quella che è chiamata l'infiorata. Ma innanzitutto chiediamoci perché questa festa, perché sembrerebbe essere un doppione di quella Giovedì Santo, di quella messa in Cena Domini che celebriamo all'inizio del Triduo Pasquale, in cui la Chiesa celebra l'istituzione dell'Eucaristia. E quindi dice, come mai quest'altra festa? Quest'altra festa ha un'origine storica. Ora, mentre la Chiesa nella messa in Cena Domini focalizza la sua attenzione sull'istituzione dell'Eucaristia, l'istituzione del sacerdozio e quell'amore fraterno che deve sgorgare dall'Eucaristia, significato dalla lavanda dei piedi, la festa del Corpus Domini è orientata a un'altra finalità che si è manifestata nella storia. Abbiamo bisogno quindi di conoscere ciò che ha preceduto questa festa. Tutti voi, penso, sapete che Urbano IV la istituì dopo che nel 1264 ci fu uno strepitoso miracolo di un'ostia che sanguinò durante la consacrazione. Sì, questo successe nel 1264, ma ci arriviamo. C'ha una preparazione più lunga. Siamo nel 1208 in Belgio, Liegi, una brava fanciulla, una certa Giuliana, che passerà alla storia proprio come la beata Giuliana di Liegi. A 16 anni ebbe dei colloqui intimi col Signore e delle visioni particolari in cui il Signore le mostrava la luna tutta luminosa con alcune zone d'ombra, con una zona d'ombra, e spiegava il Signore a questa giovane fanciulla che quelle zone d'ombra era la mancanza nella Chiesa di una festa in onore dell'Eucaristia. E le spiegava anche quali dovevano essere le finalità di questa festa. Ora, questa fanciulla si portò nel cuore per numerosi anni questi intimi e queste visioni che furono ripetute, fino a che cominciò a parlarne alle sue intime amiche, divenne suora monaca agostiniana. E si cominciò a formare attorno a lei un piccolo nucleo di persone ferventi che volevano adorare il sacramento per quelle finalità particolari che la beata Angela aveva ricevuto, che erano tre: un aumento della fede, una crescita nella vita morale del popolo santo di Dio e in riparazione degli oltraggi, dei sacrileggi che si commettono nei confronti dell'Eucaristia. Ora, lei farà diverse istanze anche al Vescovo di Liegi, chiedendo che questo desiderio del cuore di Gesù venisse eseguito, venisse realizzato, e trovò il Vescovo di Liegi favorevole, e così si istituì istituì nel 1246, le visioni sono nel 1208. Nel 1246 si istituì la festa del Corpus Domini nella diocesi di Liegi. Ora, uno dei sacerdoti che animavano questa devozione, che erano attorno a questa beata, era l'arcidiacono di Liegi, che si chiamava Jacques Pantaleon, scusate il mio francese. Questo è importante saperlo, e poi lo capirete dopo. E quindi anche altre diocesi attorno a Liegi cominciarono a introdurre questa festa. Ma arriva il 1264, che cosa succede? C'è un prete boemo, un certo Pietro di Praga, che soffre tentazioni terribili contro la fede. Ogni volta che celebra, dubita che veramente sia presente il Signore. E allora, preso da questo sconforto, dice: voglio fare un pellegrinaggio e pregare sulla tomba degli apostoli. E verrà a Roma, facendo quella via Franchigena, come si chiama, che passa proprio da qui vicino, da Palestrina. Pregherà sulla tomba degli apostoli e se ne ritorna. E nel viaggio di ritorno si ferma a Bolzeno per celebrare l'Eucaristia. Ancora non era stato liberato da quelle tentazioni. E mentre celebra e consacra l'Eucaristia, succede una cosa che lo sconvolse tremendamente: l'ostia si mette a sanguinare, tutto il sangue cade nel purificatore, nel corporale. Lui non sa cosa fare, pensate, non sa cosa fare, prende tutto, chiude tutto e lo porta nel sacrario. Il sacrario è un luogo che purtroppo nelle chiese non lo fanno più, in sacrestia, dove si depongono le cose sacre che devono essere distrutte, no? E praticamente nella parete c'è uno scolo che arriva alla terra, e le cose sacre, se c'è qualche ostia che deve essere, perché magari si è stata sporcata eccetera, si butta lì. Adesso non fanno più, non ci pensano più al sacrario, no? Allora chiuse a chiave nel sacrario e andò a Orvieto, lì vicino. Perché? Perché il Papa del tempo, Urbano VIII, risiedeva temporalmente a Orvieto e va a raccontare al Papa quello che era successo. Il Papa ordina al Vescovo di Orvieto di andare a vedere se era vero. Il Vescovo va e ritorna con il corporale. Il Papa, saputo che stava ritornando col corporale, gli va incontro. E tutt'oggi, ogni anno, Orvieto celebra questo giorno con una processione in cui il Papa riceve questo corporale e verrà poi messo nel Duomo di Orvieto, nella cattedrale. Di fronte a questo miracolo, Urbano IV decide che la festa del Corpus Domini venga estesa a tutta la Chiesa come solennità grande. Ma attenzione, chi era Urbano IV? Urbano IV era l'arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaleon. Vedete come il Signore aveva preparato tutto per questa, perché ci tiene lui a questa festa. È una festa che sta a cuore a Gesù, per quei tre motivi che vi dicevo prima: per un aumento nella fede. In quei tempi c'era una sciagurata eresia che si infiltrava nell'ambito dell'ecclesialità, portata avanti da un filosofo che voleva spiegare in termini di ragionamento filosofico il mistero eucaristico, un certo Berengario di Tours, che affermava non essere vero che fosse presente il Cristo nell'Eucaristia. E cosa possiamo dire noi ai nostri giorni, dove c'è un attacco tremendo all'Eucaristia, dove quella parola che io mi ricordo è stata una delle prime cose che ho imparato al catechismo, la transustanzazione. Nessuno la ripete più, nei libri di teologia non c'è più, si parla di altre cose. Qualcuno anni fa, e fece tribolare Paolo VI, parlò di transsignificazione, di transfinalizzazione, perché il pane rimane pane, però significa un'altra cosa. Alte, dirà Paolo VI, e scriverà quell'enciclica bellissima, semplice, fortissima, dove ci richiama anche all'uso dei termini ecclesiastici, perché sono termini di buonsenso innanzitutto, che indicano delle verità eterne. E ribadì la transustanzazione, la presenza reale del Cristo. Oggi c'è questo attacco tremendo, dove l'Eucaristia stanno scivolando in un orizzontalismo spietato, dove non emerge più la divinità, l'immolazione del Cristo, la attualizzazione di quell'unico eterno sacrificio dove Lui ha sparso tutto il suo sangue per noi e che lo rende memoriale in quel pane e vino che non sono più pane e vino ma sono Eucaristia. E allora siamo chiamati innanzitutto noi che ci crediamo a realizzare questo primo scopo di questa festa con una testimonianza di fede sentita che si esprime anche nei gesti devoti, amorosi con cui ci relazioniamo con il Signore quando lo riceviamo e quando lo adoriamo presente, vivo nel Santissimo Sacramento. E qui ci è di aiuto il piccoletto di Fatima, che quando saputo che doveva presto morire non andava più neanche a scuola, si metteva in un cantuccio e faceva compagnia a Gesù nascosto nel Santo Tabernacolo. Ma attenzione, abbiamo bisogno di una fede matura, di una fede adulta, di una fede istruita, perché i gesti non bastano. Quante volte ho visto arrivare delle persone a fare la comunione con dei gesti devotissimi, di amore, ma poi capivi che questo gesto non corrispondeva a questo gesto una mente istruita, perché passando da Gesù magari si fermano, salutano il crocifisso, mettono una mano o dalla Madonna. Cosa significa questo? Che non hanno capito niente di quello che hanno ricevuto. Corpo, sangue, anima, divinità di nostro Signore Gesù Cristo, ma che scherziamo? Il Dio Altissimo, il Creatore, il Signore, il Risorto, ti viene consegnato, ce l'hai nel cuore. La sua anima si unisce alla tua anima, il suo corpo tocca il tuo corpo, il suo sangue scorre nel tuo sangue, la sua divinità ti ingloba, tu sei uno con Lui e tu stai a pensare a una statua di gesso o di legno? Non hai capito niente, figliolo, non hai capito niente. La tua mente non è istruita. Ricordiamoci quello che fece Filippo Neri quando quella persona, fatta la comunione, uscì. La vide uscire e disse ai chierichetti: prendete le candele e seguitelo. E quello ci vide con un chierichetto a destra e a sinistra vicino. Dice: ma che fate? Eh sì, perché c'hai Gesù vivo nel tuo cuore. Sei portatore del Santissimo Sacramento. Siamo venuti per questo, ci ha mandato Filippo, Don Filippo. Allora l'istruzione, e qui ci vorrebbe, mi risparmio, ma almeno accendere in voi il desiderio di approfondire che cos'è l'Eucaristia, cosa avviene nell'Eucaristia. Ma forse il secondo motivo per cui il Signore ha voluto questa festa ci può aiutare per la crescita delle virtù nel popolo santo di Dio. Secondo motivo per cui il Signore ha chiesto alla Beata Giuliana di promuovere questa festa, la crescita delle virtù nel popolo santo di Dio. E in questo tempo così lontano dalla vita virtuosa, quanto più abbiamo bisogno noi di essere testimoni degli effetti di questa festa nella nostra vita. Vedete, nella prima lettura abbiamo ascoltato la celebrazione della vecchia alleanza. In quel rituale che è un po' macabro per noi, no? Perché non abbiamo quella cultura, quel sangue che viene diviso in due parti, metà viene asperso con metà l'altare, metà viene asperso il popolo di Dio. Mentre viene letta la legge e il popolo dice: noi questi precetti li osserviamo. Dice: ma che è sta roba? Per loro era chiarissimo. Lo stesso sangue, che vuol dire la stessa vita, scorre tra l'altare che rappresenta Dio, tra Dio e il suo popolo. Se il popolo vive i 10 comandamenti, un impegno forte, fortissimo, dove Dio si proclama il Dio di quel popolo e promette la terra e promette una discendenza, promette di essere il custode, il protettore di quel popolo, e il popolo si impegna a essere santo vivendo i 10 comandamenti. Questo nel Vecchio Testamento. La seconda lettura ci ha parlato di un altro sangue, il sangue dell'agnello innocente. Voi sapete che il battesimo viene chiamato anche aspersione del sangue di Cristo? E perché viene chiamato aspersione del sangue di Cristo? Perché misticamente, come nel Vecchio Testamento venivano aspersi con il sangue di capri e di agnelli, nel Nuovo Testamento, quando il sacerdote o il diacono ha versato quell'acqua, ha detto: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo stati misticamente aspersi, quel sangue di Cristo ci ha toccato. E noi, non con la nostra bocca, perché eravamo piccoli, suppongo, eravamo bambini, ma attraverso la bocca dei nostri padrini abbiamo fatto la nostra professione di osservare il nuovo comandamento, non più i 10 comandamenti. Non perché i 10 comandamenti siano superati, come se fossero stati soppressi, no, neppure una iota viene annullata da Cristo, ma perché abbiamo un comandamento nuovo, un comandamento più grande, un comandamento più bello, un comandamento più alto. Bisogna che la finiscano di dirci che abbiamo mete basse nella vita cristiana. Bisogna che la si finisca di dire che bisogna essere mediocri. Siamo chiamati alla santità perché, aspersi dal sangue di Cristo, il Signore ci mette davanti se stesso come legge, come modello, come via, se stesso, la nuova legge del cristiano: pensare come Gesù, agire come Gesù, amare come Gesù, essere Gesù. Cosa di più grande di questa? Perché siamo stati aspersi dal suo sangue. E perché lui si dona a noi nella comunione? Perché nell'Eucarestia ci dona se stesso? Perché questo non sia un'utopia, perché questo non sia un miraggio, ma perché questo sia una realtà nella mia vita. Si dona lui a te, si unisce a te, al tuo corpo, al tuo sangue, alla tua anima, al tuo essere più profondo, perché tu sia santo, non per scherzo. E di domenica in domenica trasfigurare la tua vita di bellezza, di santità, certamente non scevra, non aliena da cadute, da fragilità. E per questo ci è messo accanto il sacramento, che ci rinnova quell'aspersione con cui veniamo santificati. E terzo motivo per cui Gesù volle questa festa, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, E possiamo riprendere la preghiera che l'angelo insegnò ai pastorelli e le indifferenze con cui lui è offeso, oltraggiato in tanti tabernacoli, in tante chiese, sempre più trasformata in luogo conviviale della comunità e non casa di Gesù, dove è presente lui, il Signore risorto. Oltraggi, indifferenze, noncuranze nei suoi confronti, che devono acuire in ciascuno di noi il desiderio della riparazione, riparazione, riparare a tante offese, riparare a tanti oltraggi, riparare a tanti sacrilegi. Con quale noncuranza si va a fare la comunione? Perché mi sento, ma che ti senti? Devi sentire la tua coscienza innanzitutto. Vedete, il diavolo ha due tentazioni, opera in due direzioni a riguardo della ricezione dell'Eucaristia. Alla persona che vive nell'amore suo, nell'amore di Gesù, lo tenta di non fare la comunione. Lo tenta di allontanarsi dalla comunione, riempendogli la mente, la psiche di immagini, anche blasfeme, anche bestemmie, anche immagini impure, proprio mentre devono andare a fare la comunione, per allontanarli. E se non sono aiutati da un buon padre che dice loro: non far caso a tutto questo, ma guarda Gesù e vai pure a fare la comunione, ci cascono e si allontanano. Ma direi che oggi sono pochi quelli che vengono tentati di questo genere a confronto di chi fa la comunione. In genere la sua tentazione è quella di spingere come un vento di quelli fortissimi, come quel vento di Trieste, no? Spingere queste persone ad andare a fare la comunione. Quasi fosse una necessità del loro cuore, quando vivendo nel peccato non possono fare la comunione. Lo ripeto, vivendo nel peccato, cosa vuol dire vivere nel peccato? Io non ho rubato, io non ho ammazzato. Ah, figli miei, siamo più sensibili. Io una delle cose che non riesco mai a capire è come mai i santi, San Francesco, Santa Caterina da Siena, addirittura Santa Caterina da Siena pensava che tutti i mali del mondo fossero dovuti ai suoi peccati. San Francesco, perché il Signore ha scelto te? Perché sono il più grande peccatore. Dovunque trovate una persona che ama, il Signore sente. Questi qui non sentono niente. Sentono solo il desiderio di andare a fare la comunione e ci vanno. Magari sono 40 anni che non si confessano, a messa la domenica non ci vanno, vivono nell'impurità più indifferente, nel senso che non si fanno nessuno scrupolo di vivere l'impurità, perché dice tanto: Padre, oggi. Ma che oggi? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani. E allora, di fronte a questo, il Signore invitò la beata Giuliana a che il popolo di Dio riparasse, il popolo santo di Dio, quello che ci crede, quello che ama, quello che soffre quando vede oltraggiato il suo Signore, con una vita santa riparasse agli oltraggi del suo Signore. Ecco, questo è il senso di questa festa. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a penetrarlo, che ci aiuti ad assimilarlo, ma soprattutto che ci aiuti a viverlo. Amen. Ringrazio coloro che hanno accolto il mio invito a pregare per il corso di esercizi che è in svolgimento in Casa di Spiritualità. Ogni giorno noi preghiamo per coloro che ci accompagnano con la preghiera e finiamo martedì, quindi continuate ad accompagnarci. E poi fate un pensierino per quest'estate, a dedicare qualche giorno delle vostre vacanze al Signore in un cammino di esercizi. Io non ho mai sentito una persona che si sia pentita di aver trascorso il suo tempo in un corso di esercizi, mai, anzi, Di solito dicono, magari fossi venuto prima. Fateci un pensierino. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie.